La bella
e le bestie.
La bella
e le bestie.
105 wow. Friends wow. Presenta
La bella
e le bestie.
Io soffro. Io non ho capito perché quando vedevo degli zoologi in onda, soprattutto quello tutto barbuto, ti ricordi quello tutto peloso, era più vicino al regno animale che al nostro.
Che non c'è più, credo,
che
no?
Che non c'è più quel signore che era simpaticissimo.
Come si chiamava quel signore?
Di chi parlate? Giorgio Celli?
Sì, bravissima, proprio lui.
Non mi piaceva come te. Non riesco a capire perché questa attrazione nei tuoi confronti,
strano.
Mentre Celli non mi attraeva così tanto.
Qualcuno insinua che La Bella e le Bestie sia un titolo legato al fatto che la Canestrini appunto è una ragazza di aspetto gradevole, mentre noi siamo piuttosto dei cessi a pedali. Ma io credo che questo sia sbagliato, ma non già perché noi non siamo brutti, perché sarebbe oltremodo sessista riferirsi alla tua bellezza, sminuirebbe la tua credibilità di studiosa. Che al mercato mio padre comprò.
Stamattina proprio sciambola.
Siamo stupidi come pochi, però abbiamo parlato tanto di Eurofest. Tu l'hai visto ieri?
No, io queste cose.
Cosa hai fatto ieri?
Queste cose da persone normali.
Ma tu l'hai visto il suo Instagram? Va in giro per foreste, i funghi, gli uccelli.
Aspetta, ve lo racconto perché è bello. Praticamente ho iniziato a scrivere il mio terzo libro. È un libro.
Ma se questo è appena uscito.
Che parlerà di un animale a me molto caro. Per scriverlo sto girando un po' di luoghi cari a questo animale. Quindi ieri sono stata nelle Valli di Argenta, che è una zona in piena pianura padana. Un luogo però dal punto di vista naturalistico ben preservato.
È vicino a Ferrara?
Bravissimo. Come fai a
scrivere? Ma dove fanno scemo,
D'Argenta, però.
Dove fanno la macchina?
La Fiat Argenta, te la ricordi?
No.
C'era la Fiat Argenta, una grossa berlina della Fiat degli anni 90.
Ed era troppo piccolo. Il beccaccino, qual è l'animale?
No, è un animale col pelo. Non posso fare troppi spoiler, però. Diciamo che si può intuire
il
se
lupo.
Qualcuno è.
Ancora il lupo.
Chi l'ha detto?
No. Il cigno!
Bravissimo. Tra l'altro era pieno di cigni. Era pieno di cigni.
Il
io
cigno
giravo
il pelo.
Armata.
Piumaggio, non il pelo.
Non ha il pelo, ha le piume. Esatto. Comunque, insomma, ero in questo posto bellissimo con queste persone che mi hanno accompagnata, molto carine. E insomma, ho preso atto del contesto perché non è molto comune, no? Pensare al lupo come un animale, ovviamente si capiva che era il lupo, come un animale di pianura.
Sì.
E in realtà c'è questo ritorno anche in zone molto antropizzate, molto frequentate dall'uomo, che è particolare, quindi mi piacerebbe tra le varie cose raccontarle.
Il lupo di pianura.
Il lupo di pianura.
Poi, una volta che sei lì all'Idi Ferraresi, butti in acqua, fai il lupo di mare.
Guarda,
hai finito tutti i lupi.
Tu ci scherzi, ma in realtà anche in zone di mare i lupi sono tornati da un po' di anni e li vedono anche in alcuni contesti a girarsi insomma, in pieno giorno tra gli ombrelloni.
Secondo me tu dovresti fare invece, senti l'idea,
dovresti fare
un podcast
sta perdendo una cazzata,
in lingua calabrese. E dovresti chiamarlo Lupodcast.
Vabbè. quasi rideva anche Tony.
Lupodcast.
Ma sto pensando, non si potrebbe rimediare al problema cinghiali con i lupi?
No.
Scusa, il nemico del cinghiale non è il lupo, no?
Lo è, però purtroppo ormai in Italia la situazione cinghiale è un po' sfuggita di mano, diciamo, per usare un eufemismo, nel senso che si stimano tra il 500.000 e il 1.000.000 di cinghiali nel nostro paese.
Beh, c'è stata durante il primo lockdown, no? Andavano in giro a Roma, a rovistare.
Ma anche adesso.
Tuttora attorno a Roma c'era un problema di malattia, di peste suina.
Eh sì, è scoppiato anche questo piccolo problemuccio.
In Liguria è pieno.
E quindi invece i lupi sono poche migliaia, quindi non riescono a contenere in nessuna maniera una popolazione di cinghiale così esuberante.
Che poi figliano, che è una bellezza.
Bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Il problema cos'è? Che adesso col fatto che il clima si è anche mitigato, cioè gli inverni non sono più rigidi come una volta, i cinghiali si riproducono anche in pieno inverno e sopravvivono anche molto più
facilmente. Ma perché non facciano 8 cuccioli? Una volta non era così.
Fanno tantissimi. Si diciamo pensa che sia un po' legato al fatto che sono state introdotte delle sottospecie, degli esemplari di popolazioni dell'est Europa più prolifiche, poi ci sono degli esemplari non purissimi incrociati col maiale a fini insomma scopi alimentari e ovviamente producono più porceddini.
Certo. Mentre invece, scusa, i lupi sono sempre di meno, dicevi, no?
I lupi sono molti meno dei cinghiali, sono
poche
migliaia.
Anche perché si riproducono poco o meno dei cinghiali o di altri
molto
animali?
Molto meno, si riproducono una volta all'anno, poi si riproduce solo una coppia all'interno del branco. Quindi,
però posso dire una cattiveria, tanto io sono vegano, cioè nel senso non mangio carne.
Io l'ho pensata ma non l'ho detta.
Ma scusa, ma
visto che sono buoni, il problema è l'ho pensata anch'io.
Dovrebbe essere una ricchezza. No, c'è una regione che ha tanti cinghiali.
Ma magari non si possono mangiare tutti, scusate.
No,
vegani,
non si possono mangiare. Sì.
No, allora sì, assolutamente. Il cinghiale è cacciato tantissimo ed è.
Cioè, qualsiasi cinghiale va bene per essere mangiato, sì.
Allora, va fatto un controllo sanitario molto importante per la trichinella, che è questo parassita che se passa dal cinghiale all'uomo attraverso, ad esempio, carni poco cotte, infetta anche l'uomo, attacca anche l'uomo, parassitizza anche l'uomo ed è pericoloso.
Ah.
Sì, molto pericoloso. Però tutti i cinghiali di solito che vengono cucinati, non so, nei ristoranti, poniamo, sono passati attraverso un controllo sanitario, quindi stare tranquilli. Però quanto cinghiale vogliamo mangiare? Dovremmo sostituire la carne di pollo e di, non so, vitello col cinghiale.
Vado, scusami un attimo, abbiamo dei problemi di allevamenti intensivi, di schifezze, roba del genere, quando abbiamo un animale selvatico che potremmo mangiare. Lo dico da uno che non mangia la carne.
Io l'ho pensato appena ha detto la prima
abbiamo
volta.
Abbiamo un animale che mettiamo in una rete attorno e alleviamo.
Però guarda che non è facile, perché io ieri ho fatto le pappardelle al cinghiale.
Non le ha voluto.
Questa è molto carina.
Questa è vecchia, ma sempre molto divertente. Tra l'altro c'è anche il meme col cinghiale, col bavaglino, forchetta e coltello.
Secondo me
che
il cinghiale
non mangia.
Mangia di tutto, mangia anche il piatto, non solo le pappardelle.
È possibile.
Appunto, ma allora.
Hai voglia. Va bene, torniamo tra poco, sempre qui a 105 Friends con La Bella e le Bestie. Gali, Fortuna su 105. Allora abbiamo fatto un intro, diciamo, sui cinghiali.
Sì. Che è vero quello che dice lei, che i cinghiali però devastano soprattutto le culture e così via. Però ripeto, non capisco, la nutria è un animale infestante ma non lo mangiamo, quindi il cinghiale sì, si potrebbe anche...
Sì, però forse come diceva Mia c'è un problema anche
non è proprio da buttare,
di reperibilità di cacciatori, anche, sia in termini di numero che anche di perizia, perché qualcuno dice non è proprio... Cioè...
Esatto, no, allora il problema è molto complesso, uno potrebbe innanzitutto dire ma perché bisogna ridurre il numero dei cinghiali, no? Perché se ce ne sono così tanti vuol dire che la natura li sostiene. Questo è vero, però il problema del cinghiale è che fa danni per milioni di euro agli agricoltori.
Ma infatti la natura li sostiene perché vanno a mangiare l'agricoltura.
Anche perché
vanno a mangiare
nei campi.
Se fossero nei boschi non si riprodurrebbero così.
Probabilmente meno.
Comunque sapete qual è la meraviglia? Che ho un'enorme voglia di
parlare
al cinghiale. E più tardi vado in Toscana. A volte la vita è perfetta.
Dove vai in Toscana?
Adesso ti racconto.
Ah, va bene.
Val d'Orcia.
Ah, bello.
Dove ci sono i cinghiali, per esempio i cinghiali in quella zona lì ci sono i recinti,
ma non li vedo mai,
perché se no vanno a mangiare l'uva.
C'è sta gag, no? Ogni volta che vado da Cipresso alle 11:30 mi piglia e mi porta a vedere i cinghiali e non li vediamo, io non li vedo mai. Non ho mai visto uno, che è una maledizione.
Pensa che anche loro dicono la stessa cosa di lui, non ho mai visto
ma loro sono contenti, però.
Magari vedi un lupo.
Vediamo.
Che ne sai?
Non è riuscito a vedere neanche un istrice.
Ma guarda che a volte.
Ma manca una cavalletta, ma niente, non ci si presenta.
La vita è strana.
Poi sul più bello, track una balena.
Ma come così? in mezzo a una vigna.
Di che parliamo oggi? Riprendiamo il discorso dell'altra volta, no?
Vi ricordate di cosa abbiamo parlato l'altra volta? Di strani modi di venire al mondo, di essere concepiti e di essere partoriti. Ma
certo,
non abbiamo finito perché l'argomento è talmente, diciamo, buffo e assurdo che ci siamo forse persi anche tanto in chiacchiere e battute, ma io mi sono divertita moltissimo.
Meno male.
Ecco, infatti, avevamo fatto un po' la distinzione, no, tra la viviparità, l'oviparità, l'ovoviparità, cioè queste parole che io ci ho messo tipo 30 anni a impararle nonostante sia del mestiere.
Io non mangio più le uova, penso, dopo quella puntata.
Ti sei impressionato. Cioè ci sono animali, insomma, che partoriscono piccoli vivi più o meno, diciamo, in grado di sopravvivere immediatamente, magari adesso facciamo una piccola rassegna, altri che depongono le uova, e tra questi non soltanto gli uccelli e i rettili, e altri ancora le cui uova si schiudono in realtà all'interno del corpo, quindi il piccolo esce come se fosse partorito da un mammifero, per così dire, ma in realtà si è schiuso da un uovo all'interno della madre. Quindi la natura ha trovato, no, un sacco di strani stratagemmi. Ad esempio, se pensiamo alle uova, ci sono gli uccelli classicamente che le depongono, i rettili come ben sappiamo, ma c'è anche un gruppo di mammiferi antichissimi che è in grado di deporre le uova. E chi sono? l'echidna, che è esistente con tre specie, un animale spinoso buffissimo, e l'ornitorinco, famosissimo, che insomma sono due animali molto particolari, soprattutto l'ornitorinco, no? Che ricorda un po' anche un uccello.
Sì, perché è un po' stupido.
C'ha questa specie di becco,
sì.
No?
È un po' rinco.
Ornito.
Cioè non ha capito bene se doveva essere un uccello.
Da che parte stare, non ha capito. Sì?
Salve.
Quello cioè, è quando diciamo una cazzata.
No, diciamo, allora lui è un po' un animale strano, perché è un po' eccitato e un po' rincoglioso, perché è horny.
Sì, certo.
Horny
è come l'armadillo, che sta sempre chiuso.
Dillo che sei armato. Vabbè, madonna.
Adesso scrivono. Non fate dire le cose a mia. Basta fare battute, fatela parlare.
Vabbè,
è vero.
Vai.
No, vabbè. Insomma, questo che è un vero e proprio mammifero, in realtà depone le uova, le cova e le tiene al caldo grazie a questa coda che assomiglia, diciamo vagamente, a quella di un castoro. La cosa molto buffa è che però, a differenza dei mammiferi normali, non ha le mammelle per allattare ed emette questa sostanza, diciamo, lattosa direttamente dalla pelle. Quindi i suoi cuccioli succhiano questo latte materno attraverso dei pori dell'epidermide. Traspira latte, è come se Ross, tua figlia, ciucciasse un braccio a Jamie, praticamente.
Non dal capezzolo, ma da tutto il resto del corpo. Vabbè.
Sono loro che hanno imitato "mi viene il latte alle ginocchia", perché in effetti loro traspirano latte da tutte le parti. Va bene?
Questa è molto carina. E poi, insomma, abbiamo invece mammiferi, no, che partoriscono piccoli ad uno stadio praticamente embrionale. Pensiamo al canguro, che è famosissimo, e magari tutti hanno in mente l'immagine del cangurino nella tasca.
Del canguro finito,
simile al canguro adulto che sta nella tasca, nel marsupio della madre. In realtà, quando nasce, è una roba totalmente inerme, praticamente è un embrione ancora, non completamente sviluppato.
Però riesce a arrampicarsi, no?
Con una forza pazzesca nelle braccine, lui striscia all'interno del marsupio e lì diventa un canguro, non dico adulto, ma insomma un cucciolo di diversi mesi, sta là dentro nascosto, insomma, proprio per... È un modo, ovviamente, queste sono tutte strategie per preservare i piccoli dalla predazione.
Diciamo che si pensa che sia così, perché nessuno l'ha visto. Cioè, loro vedono entrare nel marsupio, vedono uscire, non sanno se è lo stesso.
Ma
potrebbe anche essere un altro.
Qualcuno li ha sostituiti.
Non si sa.
Volevo la femmina.
Non si sa.
Guarda, ti è caduta una ghianda nel marsupio.
Fa un po' ridere che anche la specie umana, per esempio, noi adesso abbiamo il marsupio, cioè che è l'oggetto che si compra, e va in giro come un canguro alla fine. Con il piccolo dentro il marsupio, artificiale, ma pur sempre marsupio.
Beh, sì, è così.
Scusate se vi riporto indietro, ma anche la nutria si può mangiare.
Ho letto. Sì, ci sono anche sagre.
La mangiano.
Sì, dice che assomiglia è leggera come la carne di tacchino e buona come il
coniglio.
Come il coniglio.
Perché tutte le carni alternative?
È poco grassa. E c'è scritto, allora, se bisogna
un degustatore di nutri.
Olio, cipolla, sedano.
Ma no, mi spiegate però perché tutte le carni strane sanno sempre di pollo e tacchino. Cioè, la rana sa di
anche,
pollo.
Anche, cosa di anche pollo. L'essere umano dicono
cosa
che...
Cosa di pollo.
Cosa? No, di maiale dicono l'essere umano,
sì?
Lo sapevi?
No.
Sì, io ho sentito
dipende da persona a persona.
Non so chi...
A me
chi
è maiale, se mangiano me so di maiale, sono sicuro. Però...
Comunque,
io
scusate, era impossibile che la nutria non si mangiasse, anche proprio a livello etimologico.
Sì.
Madonna,
si nutre di nutria. Va bene, ci fermiamo qui.
Torniamo tra poco.
Tra poco alla bella e le bestie.
E le bestie.
Cioè, io non so che fare. Qua si sprecano i messaggi di giubilo.
Bravissimi.
E di ammirazione nei confronti di Mia, che è veramente amatissima. E devo dire, io sono molto contento di aver avuto l'idea di coinvolgerla in questo programma. Tony non voleva,
Io non volevo.
Non voleva.
A Tony ti ho dedicato anche un post. L'hai visto su Instagram?
No,
ha fatto
come
per
no?
errore.
Cioè, sono confusa, volevo ringraziare Ross, però ho ringraziato te.
Ma allora, devo dire la verità, io l'ho visto, non mi sono ingelosito perché non soffro di questo sentimento negativo, però a un certo punto quasi ho detto, beh, però insomma, è una citazione anche per me.
Guarda che io e Mia abbiamo una storia, non è che possiamo...
Grazie a Tony.
L'ho fatto perché avevamo proprio detto in puntata...
Quest'uomo che mi ha inventato...
Che Tony si era svilato, ma anche perché tu obiettivamente, insomma...
Cialtrone io non
conto
no un
ma perché no. Dicevamo no le amicizie le cose dopo era brutto invece Tony proprio veramente
ma non l'hai visto quel post
mi faceva
vero?
Molta paura Tony tra l'altro ma all'inizio sai non te l'ho mai detto
però
in soggezione
dopo
io.
Aver fatto l'amore le prime volte poi passa no ma
non tocchiamo
ritorniamo come va col fidanzato
molto bene
molto bene tra l'altro lo vedi
No, l'ho sentito, dovevamo incrociarci, ma non ci siamo.
Non è sta cosa.
Ma perché tu non vai in Toscana?
Ma non vado da loro, no, vado, se... è un po' distante, no?
Più che altro non ci siamo.
Lo so, perché lui è da queste parti, no?
No, abbiamo un guasto a casa, tra l'altro, quindi rimaniamo fuori casa tra Roma, Milano e Bari.
Hai bisogno di un idraulico?
Esattamente un idraulico, ma bravo. Liquido?
Ma l'altro giorno il tuo fidanzato bazzicava con Ringaccio, eh?
Lo so, ogni tanto si vedono.
Torniamo a noi.
Ritorniamo a noi.
Va bene, ragazzi, dobbiamo toccare un tasto che altro che... toccare le...
Dolente?
Le cose.
No.
Vabbè, no. E tu le dici, comollo.
No, io te l'ho detto in interfono.
Ma
che
sì,
cosa?
Vabbè.
Era
che
un discorso internosso.
La puntata scorsa, insomma, per fortuna almeno non ascoltavano. Vabbè, basta. Vabbè. Comunque dobbiamo raccontare una cosa un po' scabrosa.
Cioè?
Se io vi dicessi binturong, che cosa vi viene in mente?
Binturong è qualche cosa di thailandese.
Ma in che lingua?
Secondo me
esatto.
Nessuno niente. Fossa.
Cioè, è un animale?
È un animale. Se vi dicessi fossa, niente.
La fossa delle Marianne?
No.
Il formaggio, il pecorino di fossa?
Se vi dicessi
è
lemuri...
È un animale con le fossette.
Ah, i lemuri sono quelli che fanno con le manine così, con le zampine così.
Quelli che stanno in piedi a guardare i lemuri, quelli che hanno paura stanno in piedi per vedere da lontano.
Che saltano di lato per andare da una
pianta
all'altra. Ma non è quello. Scimmie scoiattolo?
Sì.
Ne abbiamo parlato una volta.
Sì, le scimmie che addirittura ci sono le scimmie volanti.
Tutti questi animali hanno una cosa in comune con un animale che forse qualcuno da casa conosce abbastanza bene, che è la iena.
Ah, quindi il maschio e la femmina
che...
non si capisce chi è. Qual è?
Sì. Tony.
Ermafroditi.
No, allora parliamo di una cosa molto particolare che riguarda sempre il fatto di venire al mondo e che riguarda la iena, ma anche gli altri animali che ho nominato, che è il fatto che questo animale possiede uno pseudopene.
Sì.
Che in realtà è un clitoride così sviluppato
che tu non capisci qual è la maschio o qual è la femmina.
Così grande che sembra veramente un pene. Ma la faccia di Ross,
tra loro si,
l'inquietudine,
tra loro si capiscono qual è uno e qual è l'altro, però tutto da fuori no, e serve credo per proteggersi, no?
Al di là delle dimensioni, la forma è uguale?
È molto molto simile,
molto simile.
Tant'è vero che per molto tempo chi osservava le iene non capiva, diceva ma questi animali tutti maschi, cosa succede?
Certo.
E invece no, la cosa diciamo molto interessante è che la femmina della iena partorisce attraverso un canale che scorre all'interno di questo pseudopene o clitoride.
Mamma mia.
Sì, che è strettissimo, perciò il cucciolo che deve diciamo farsi largo all'interno di questa stranissima struttura del suo apparato genitale, Madonna Rosa, avrà gli incubi stanotte.
Che impressione.
Che dolore.
Sai che mi sto stringendo nelle gambe.
E quindi sono piccoli.
Oh, oddio.
Sono piccoli i cuccioli di iena.
No, no, il problema è che nascono normali, insomma. Sì, come i cuccioli, non so, di un cane, poniamo, no?
Certo.
Anche se non è un cane della iena. E quindi ci sono molti, molti casi, in realtà soprattutto al primo parto, di femmine che muoiono di parto oppure di cuccioli che muoiono soffocati all'interno di questo canale. Questa roba, dal punto di vista evolutivo, è un po' una stranezza, sia perché c'è una mortalità da parto, e di solito dovrebbe essere controselezionata in maniera importante, no?
Certo.
In natura, perché quello che si cerca di ottenere è sempre la prosecuzione della specie, no? E quindi l'evoluzione verso delle strategie molto funzionanti,
certo,
e funzionali. Però insomma, di fatto è così. Come mai questo animale insieme ad altri ha questa caratteristica strana? È colpa del testosterone. Cioè la iena ha 3 volte il testosterone rispetto ad un maschio, la femmina, quindi è un testosterone spaventoso.
È più incazzata la femmina.
Sì. Ecco.
Quindi questo elevato tasso ormonale maschile fa sì che ci sia questa sorta di mutazione?
È una specie, sì, una sorta di...
Ma il fatto di avere... fatto di avere un apparato riproduttivo esattamente... che può simulare quello dei maschi, per loro è importante, perché...
Allora, ovviamente ci sono...
Le iene sono strane tra loro, si aiutano, si...
Allora, ovviamente, cosa succede? Che benché nel parto questo mega clitoride complichi le cose, dal punto di vista sociale ha un ruolo importantissimo, perché è uno strumento, in pratica, attraverso il quale la femmina, diciamo, capa del gruppo sociale, esercita pressione sulle altre femmine, e le inibisce, in poche parole, no? Le tiene tutte un po' più schisce, per così dire. Tra l'altro c'è proprio un modo delle femmine di interagire per cui c'è un'ispezione di questo organo genitale, di questa parte degli organi genitali, per, diciamo, comprendere chi delle due sia... No, Pellecchia sta per svenire.
Sì, veramente
chi delle
la femmina
due
che...
sia dominante. Ross, vuoi un po' di acqua e zucchero?
No, adesso stavo pensando un'altra cosa che poi ti dico.
Perché nel gruppo delle iene comanda una femmina? Comanda
esatto.
Ah, sì?
Sì.
Non comanda un maschio?
No, queste sono veramente le iene. Ma sai quando si dice delle donne, quella è una iena?
È una iena, infatti.
Ah, per questo motivo?
Probabilmente anche per questo.
Hai capito. Perché sì, comunque le femmine hanno più testosterone dei maschi.
Sì, sono veramente molto molto aggressive. Possono anche uccidere cuccioli di altre femmine, mangiarli. Ma non solo, hanno una... Ovviamente avendo una struttura simile a un pene, hanno anche una cosa simile a uno scroto. E qui proprio
certo,
andiamo
certo.
Nell'incredibile. E si servono di questo apparato per interrompere la copula col maschio, cioè se loro non vogliono essere montate, insomma, okay, non vogliono accoppiarsi con un certo maschio, possono in questo modo impedirgli la penetrazione. È una roba veramente incredibile.
Okay, frapponendo tra loro e il maschio questo ostacolo di fatto.
Esatto.
Ma pensate.
Quindi veramente è un animale che dal punto di vista evolutivo ha evoluto una strategia riproduttiva, sì, e anche di interazione sociale abbastanza più unica.
Il femminismo delle iene.
Sarà per quello che ha ispirato titoli, canzoni, certo, film, no? È un sacco
programmi,
di programmi televisivi, eccetera. Molto
quindi,
interessante.
Insomma,
fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con La Bella e le Bestie.
Ci sono messaggi gustosissimi su questa curiosa faccenda genitale che riguarda le iene. Si va da questa cosa delle iene, mi ricordo la mia vacanza in Brasile, che è una battuta un po' scorretta, diciamo politicamente, però fa ridere. E quindi in quanto fa ridere si può anche dire, può anche essere un po' scorretta. Poi qualcuno scrive, cioè voi pensate al maschio delle iene, ha il pisello più piccolo della femmina, meno palle, lei si incazza di più, è più forte, sto rivalutando il mio matrimonio.
È una vita, c'è una vita. Come si cucina la iena?
Ma non si mangia la iena?
No, non si mangia. No, è anche un animale, dicevamo adesso in pausa, no? Abbastanza pericoloso, perché in Africa c'è un problema di attacchi anche alle persone dei villaggi,
umani,
agli esseri umani, ai bambini in particolare.
Poi loro in branco fanno paura veramente.
È un animale cazzutissimo, si può dire, cioè in natura probabilmente è uno di quelli
attacca
più...
il leone, ragazzi, si mangia il leone senza problemi, boh.
feroce.
E poi ci sono le foto di questi ragazzi in Africa che li tengono non al guinzaglio ma in catena, ma secondo me sono dei cuccioli, perché non è possibile.
Io ipotizzo che un po' come nel caso di scimpanzé e affini possano essere animali molto molto giovani, perché di solito poi crescendo
non credo sia domesticabile, come per esempio tra l'altro dei felini che anche da grandi rimangono tranquilli, non lo so.
L'unico è il ghepardo, ne avevamo parlato in una puntata vecchissima, che è un animale che in Nord Africa per lungo tempo è stato tenuto come animale domestico. Il problema del ghepardo è che non si riproduce facilmente in cattività, come ad esempio il cane o il gatto.
E quindi non trasmette.
E quindi per avere questi ghepardi domestici, ma parliamo ovviamente di secoli fa, bisognava continuamente reperire cuccioli in natura, e alla fine, tra l'altro, il risultato è stato quello di un impoverimento della popolazione notevole.
Alla fine la iena è un enorme cane con la testa di topo e i denti di Dracula.
È brutto, veramente. Ma chissà, sai cosa mi ha sempre fatto pensare?
Spaventoso.
È mostruosa.
Ah, forse
mia,
perché ragazzi, io l'ho vista allo zoo e mi ricordo l'odore della iena. Una roba...
L'odore?
Mamma mia, pensa a un
forse
cane,
anch'io l'ho vista
cane
allo
bagnato
zoo.
Grossissimo.
Non parlerei oggi di cani bagnati. Non è un argomento che toccherei oggi.
Potrei autodenunciarmi al comune
comunque,
di Milano.
Un saluto ad Alice che ci ascolta. Anche perché sta là. Come
non
fa,
può
come
fare
ad ascoltarci.
Ma chi è questa Alice?
È un'ascoltatrice pelosa. Che oggi
e la tua cana. Senti,
la mia cana.
Esattamente come nelle iene, anche gli altri animali che hai citato hanno...
Allora, hanno questa struttura, ce l'hanno anche alcuni uccelli, e la funzione è similare, diciamo così, similare, però nella iena proprio ha raggiunto un grado di sviluppo abbastanza impressionante.
E
insomma,
anche nei, cos'erano, i lemuri, no? Quelli
i
che...
tuoi simpatici amici lemuri.
I lemuri hanno
anche
sta roba che non si capisce qual è il maschio e qual è la femmina.
Probabilmente
devi
un esame accurato. Però,
devi fare il bagnetto. Devi fare il bagnetto.
Sono contenta di
per capire.
Per capire.
Mi occupo felicemente di lupi che non hanno questo tipo di problema. Somigliano più ai cani.
Comunque il confine, la linea sottile tra il mini pene e il maxi clitoride, secondo me è una roba su cui riflettere moltissimo.
Va bene.
Andiamo avanti
e chiudiamo in realtà con tutta una serie di animali che in realtà sono soprattutto animali di ordini minori, come ad esempio i rettili, gli insetti, gli invertebrati, i molluschi ed altri stranissimi invertebrati marini, come le oloturie, gli echinodermi.
Come si chiama quel pesce? Chi è? Che tu ci hai fatto vedere, quel pesce?
Oddio, il pesce blob, sì. quello che a causa della pressione, quando lo tiri fuori dai fondali oceanici, praticamente sembra una roba sciolta. Vabbè, insomma, l'hai trovato, ma guarda quanto è carino.
E poi la cosa che non ho capito, scusa, lui ha una sua forma nel fondale dove c'è una pressione enorme.
È un pesce normale.
Fuori invece si affloscia.
Sembra una palla sgonfia.
Dovrebbe essere il contrario, però, scusa. Fuori, dove non c'è pressione, dovrebbe gonfiarsi come un pazzo.
Invece pensa,
no.
Lui ha evoluto questa strategia per cui a profondità impressionanti...
Sì.
ancora questo coso.
Sembra un pesce che non è mai... Vabbè.
Sembra uno triste, sì,
lo faccio
un
vedere in telecamera.
È un po' triste, un pesce triste.
Come si vede bene?
Si può fare il dettaglio. Questo è il pesce blob.
È bellissimo.
Terribile. Ma chi? Quella a sinistra o quella a destra?
Ma cosa gli esce poi dalla bocca?
Quello col computer in mano? Quello no, quello sullo schermo. No,
quello con la cuffia o quell'altro?
Vabbè, comunque è proprio in mare che ci sono tutta una serie di specie, soprattutto di invertebrati, quindi magari animali meno evoluti, che si riproducono senza bisogno di un partner. E queste sono delle strategie riproduttive abbastanza particolari, che in realtà hanno evoluto in condizioni particolari anche alcuni vertebrati. Ad esempio ci sono tre storie, una di uno squalo zebra di nome Leonì, una di un pitone articolato di nome Telma e una di un drago di Komodo, che so che è uno dei tuoi animali preferiti.
È il mio animale preferito.
Quindi è successo a delle unità, non all'intera specie.
Allora, in questo caso di vertebrati, quindi animali superiori, parliamo di... individui. Che sono stati osservati nei rispettivi zoo, nei rispettivi acquari, dare alla luce, insomma deporre uova e dare alla luce dei piccoli vivi senza essersi accoppiate con un maschio. Questa è una cosa abbastanza incredibile.
Mentre nei polli, nei tacchini, non ricordo, succede normalmente, no?
Ci sono altre specie, in realtà, di uccelli, si sta scoprendo, che sono in grado di deporre uova, che contengono però pulcini, mentre nel caso, ad esempio, della gallina, l'uovo non è fecondato, quindi in realtà non c'è il pulcino dentro, c'è solo il tuorlo, il materiale nutritivo. Perché la gallina espelle praticamente l'ovulo,
sì, sì, sì.
No? E anche se non si è accoppiata. Comunque, la particolarità qual è? Questa strategia si chiama partenogenesi.
Certo, la
partenogenesi. Ed è una strategia veramente straordinaria perché permette alle femmine di dare, di dare vita ad una prole anche in assenza di un maschio.
Beh, ha un significato simbolico e metaforico, se la pensi rispetto al genere umano. Pazzesco, no?
Sì.
Cioè, è molto femminista tutto questo concetto.
Uno
no?
potrebbe dire, ma perché la femmina non trova il maschio che le piace, quindi dice faccio da sola,
faccio
grazie,
meno,
no? In realtà è una strategia che si è evoluta in ambienti molto particolari, come quelli insulari, quelli desertici, in cui magari queste specie sono pioniere, cioè arrivano alcuni esemplari femmine, manca il maschio, oppure è molto difficile trovare un partner proprio per le bassissime densità di quella specie.
Come succede alle ragazze della specie umana. E tutte le mie amiche dicono che è un deserto dei tartari, di uomini.
Sai che io pensavo, infatti, mentre preparavo la puntata, chissà se tra qualche millennio o tra qualche milione di anni anche le donne riusciranno a fare la partenogenesi. E quindi, insomma, è un modo, come al solito, per far sopravvivere una specie anche in situazioni in cui
certo.
I maschi sono carenti.
Mia, non ne abbiamo mai abbastanza, sempre troppo breve la puntata. Mi sa che
è
dobbiamo
vero.
Fare, facciamo un podcast.
Facciamo così, vieni anche settimana prossima.
Vengo la settimana prossima.
Dai, va bene, allora vieni anche settimana prossima. Allora ci vediamo venerdì. Che falsità, lo sapevamo già.
Lo sapevamo.
Era già previsto.
Ciao Mia Canestrini, grazie.
Mia.
Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao.
La bella
e le bestie. Radio 105. Proud to be different.